queste ed altre storie.
Queste e altre storie.
Queste e altre storie.
Questo è un programma di storie e le storie sono composte da tante parole. Come punto di partenza uso sempre una data e oggi dobbiamo andare al 21 luglio del 1969. Preparatevi perché oggi andiamo nello spazio. Erano le 4:56 ore italiane di un mattino di estate. Neil Armstrong metteva piede sulla Luna. Insieme ad Aldrin avevano toccato il suolo lunare la sera precedente, alle 22:17, a bordo del modulo lunare Eagle. In orbita attorno alla Luna, a bordo della navicella Apollo 11, era rimasto il loro collega Michael Collins. E proprio di lui vi voglio parlare. La missione aveva preso inizio il 16 luglio e terminò il 24 dello stesso mese con l'ammiraggio della navicella Apollo nell'Oceano Pacifico. Dal giorno del decollo dell'Apollo 11 fu davvero come se tutto, anche in Italia, ruotasse intorno alla Luna. Nelle scuole, nei bar, non si parlava d'altro e solo l'ennesima crisi di governo riusciva a sottrarre un po' di spazio alle notizie provenienti dallo spazio. La RAI stimò che le fasi salienti della missione vennero seguite da 7 milioni di piccoli schermi. I negozi, con le vetrine rigorosamente a tema, ottennero il permesso di tenere accesa la TV anche durante l'ora di apertura. E al carcere di Roma il ministero concesse 600 apparecchi in prestito. E pensate che quella dell'allunaggio fu la prima notte senza furti né rapine da 10 anni a quella parte. A Milano il centralino della polizia squillò solo 2 volte, per una lite e per un falso allarme. E a Bologna e a Roma il copione non fu diverso. Insomma, tutti stavano seguendo quella missione. Ma quando si parla dell'Apollo 11 e del primo piede a toccare la Luna, viene alla mente, logicamente, solo un nome, quello di Armstrong. Subito dopo, quello del secondo piede che toccò il manto lunare, cioè quello di Edwin Aldrin. Ma visto che la storia è molto conosciuta, io vorrei parlarvi di Michael Collins. Fu, per chi non lo sapesse, il terzo componente della missione, colui a cui toccò lo scomodo ma importantissimo ruolo di restare sulla navicella Columbia. Beh, anche lui ha un suo primato, ve lo racconterò tra poco. La Columbia continuò ad orbitare intorno al satellite mentre il LEM, con a bordo Aldrin e Armstrong, allunavano morbidamente, consentendo ai due la prima passeggiata lunare. Molti non sanno che fu proprio Michael Collins a portare un pezzo d'Italia sulla Luna. Sì, Collins, infatti, pur essendo di nazionalità americano, era nato a Roma, esattamente a 2 passi da Villa Borghese, in via Tevere, il 31 ottobre del 1930, visto che il padre in quell'epoca lavorava presso l'ambasciata americana in Italia. Ma ora, a parte un cratere lunare a lui dedicato e un libro pubblicato, mai edito in Italia, di questo valente ed eroico personaggio pochissimo sappiamo. Non l'abbiamo mai visto intervistato in TV, dai telegiornali o dalle trasmissioni divulgative. Ma lui è stato, come gli altri, uno degli eroi di quella missione. Camminando tra le vie di Roma, in via Tevere, al numero 16, poco prima dell'incrocio con via Po, può capitare che cada l'occhio su una lapide, facendo la fila al semaforo. E la lapide non lascia spazi a dubbi. Proprio lì, il 31 ottobre del 1930, è nato Michael Collins, figlio di un ufficiale dell'esercito americano, di stanza a Roma, e membro, assieme a Aldrin e Armstrong della prima spedizione sulla Luna, l'Apollo 11. Un paio di anni prima di quel fradicio luglio del 1969, nel corso di un'altra storica missione della NASA, Collins si era già cimentato in una passeggiata nello spazio. Ma da Roma alla Luna la strada era stata tutt'altro che agevole. Aviatore temprato da migliaia di ore di volo e di esercitazione di ogni tipo, Collins stesso, in un celebre libro di memoria, ha ripercorso le tappe di un addestramento durissimo e pieno di incertezze. Bisognava imparare un po' di tutto, dalla geologia all'anatomia, sorvegliare il fisico e la mente. Tutti e tre i componenti dell'Apollo 11 erano nati nel 1930 e al momento della missione erano ancora sotto i 40 anni. Fu Collins stesso ad inventare, servendosi di una fotografia ritagliata dal National Geographic, a inventare, dicevo, il celebre simbolo dell'allunaggio, con l'aquila che atterra sul satellite, stringendo fra gli artigli un rametto di ulivo e la terra lontana sullo sfondo. Ma è altrettanto noto che una cosa è parlare di Aldrin e Armstrong e un'altra è parlare di Collins, perché i primi due sulla Luna ci passeggiarono. Senza dimenticare poi di piantare la bandiera americana e diventando gioco forza i protagonisti della più straordinaria e avvincente diretta televisiva mai realizzata. Collins no, uno dei tre membri dell'equipaggio doveva rimanere a bordo della Columbia, in orbita intorno alla Luna, mentre un velivolo più piccolo si sarebbe staccato dalla nave madre per consentire agli altri due lo sbarco vero e proprio. E quindi, dopo un viaggio tranquillo durato 4 giorni, i tre uomini arrivarono in orbita lunare. Armstrong e Aldrin salirono sulla LEM e si sgangiarono dal modulo di servizio Columbia, dove rimaneva a bordo solo Collins. E quindi tutta l'attenzione in quel momento si sposta su quella navicella che si stacca. Le telecamere quindi seguono la LEM e nessuno per 20 ore non rivolgerà più lo sguardo alla Columbia, dove a bordo c'è sempre comunque Collins. Alle 22:17 minuti ora italiana del 20 luglio, il LEM, battezzato anche Eagles, tocca dolcemente il suolo lunare in una zona chiamata Mare della Tranquillità. La manovra era stata effettuata in modo manuale perché in automatico si rischiava di andare a finire dentro un cratere. Alla fine della manovra il combustibile del motore era quasi terminato e il modulo era disceso a circa 6 km dal punto previsto. Dopo alcune ore ed aver controllato che tutto fosse in ordine, dal centro di controllo di Houston, nel Texas, veniva dato l'ok per l'uscita. Toccava quindi ad Armstrong scendere per primo quei gradini, e quando giunse alla fine della scaletta e finalmente fece l'ultimo salto che lo divideva dal suolo selenico, pronunciò la storica frase: questo è un piccolo passo per un uomo, ma è un grande balzo per l'umanità. Dopo poco anche Aldrin seguì Armstrong sul suolo lunare ed entrambi iniziarono a sistemare alcune apparecchiature scientifiche. Erano quindi le 4:56 del 21 luglio del 1969, quando circa 600 milioni di telespettatori osservarono lo storico evento dalla propria casa o affollando i bar. In quel momento la Luna si trovava a 388.650 km dalla Terra ed era prossima al primo quarto. In tanti la osservarono con il naso all'insù, dal momento che gli apparecchi televisivi non erano per tutti. La Rai trasmetteva una storica diretta in bianco e nero con immagini sgranate, una visione nettamente differente dai moderni televisori, ma ciò che contava era che la Luna era stata conquistata. Ha toccato, l'uomo è sbarcato sulla Luna, esclamò Tito Stagni, giornalista Rai, nella lunghissima diretta televisiva che durò tutta la notte. Venne piantata anche la bandiera degli Stati Uniti e raccolti i campioni del suolo lunare. L'attività all'esterno della LEM durò circa 2 ore e 40 minuti. Al loro rientro nel modulo gli attendeva un periodo di riposo e poi doveva iniziare il distacco dalla superficie lunare. Anche questa rischiosa operazione, mai tentata prima, ebbe successo e dopo poche ore finalmente i tre uomini si riunivano nel modulo di comando Columbia. Ma per 21 ore e mezza Michael Collins rimase completamente solo nello spazio. E in un'intervista rilasciata anni fa disse che furono delle ore molto angoscianti, che la sua grande preoccupazione era per i compagni scesi sulla superficie della Luna. Tante domande invadevano la sua testa, e se il motore della Eagles non si fosse riacceso al momento di tornare indietro, io cosa avrei fatto? Sarei dovuto tornare a casa senza di loro. Collins sarebbe stato costretto ad abbandonare i compagni al loro destino. I timori di Collins non erano del tutto infondati. Collins, Armstrong e Aldrin sapevano con certezza che la missione sul modulo lunare era tra le più pericolose mai realizzate nella storia dell'esplorazione spaziale. Quello che non sapevano, ma certamente immaginavano, era che ci fosse già pronto un discorso che il presidente Richard Nixon avrebbe letto al mondo intero in caso della loro morte sulla Luna. Ecco cosa il presidente avrebbe letto se la missione Apollo 11 si fosse conclusa in una tragedia. Il destino ha voluto che gli uomini che sono andati sulla Luna per esplorare in pace rimarranno sulla Luna per riposare in pace. Così cominciava la tragica lettera che per fortuna Nixon non dovette mai leggere, perché il ritorno a terra fu trionfale e avvenne il 24 luglio del 1969. Al ritorno a Collins purtroppo spettò una popolarità ben minore, perlomeno nell'immaginario collettivo e nella mitologia dei media, rispetto ai suoi compagni di missione. Ma se Aldrin e Armstrong furono i primi uomini al mondo a passeggiare sulla Luna, Collins si merita un altro tipo di primato, forse meno spettacolare, ma non meno eccezionale. Per 21 ore e mezza fu completamente solo nello spazio e per 40 minuti anche i contatti radio con la Terra vennero interrotti. Quindi, come venne giustamente osservato, mai un uomo, dai tempi di Adamo, prima della creazione di Eva, si era trovato in una tale condizione di solitudine e lontananza dai suoi simili. Possiamo soltanto immaginare la sua solitudine quando vide il LEM staccarsi con dentro i suoi due compagni della missione. E come dovette sentirsi durante quelle eterne 21 ore e mezza in cui Armstrong e Aldrin portarono a compimento la missione che tutto il mondo sognava. Fu l'ultima missione per la NASA di Michael Collins. Da allora qualcuno lo definì l'uomo più distante fisicamente da un qualsiasi altro essere umano. Oggi vi ho portato nello spazio per raccontarvi un evento sicuramente famosissimo, che fu la storia dell'Apollo 11 e del primo passo dell'uomo sulla Luna, ma ho voluto raccontarvi un po' più da vicino la storia di uno dei personaggi magari meno noti di questa grande missione, l'Apollo 11. Vi do appuntamento la prossima settimana per scoprire nuove storie, sempre qui a Queste e Altre Storie. Ciao a tutti da Marco Cavalli.
Queste ed altre storie.
Queste e altre storie.
Queste.